Notizie, dunque saluto Pierfrancesco Nesti, Elena Andreini, ben trovati, buongiorno.
Buongiorno Chiara, a te e ai tuoi ascoltatori.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, è stata una vera e propria stagione all'insegna della cronaca, della politica, e tante tematiche hanno avuto al centro l'ambiente, lo sviluppo sostenibile della piana. Per prima l'esplosione Eni a Calenzano, che oltre le vittime ed un'inchiesta tuttora aperta rispetto appunto a quanto è successo e alla tragedia, ha posto tutta una serie di interrogativi e di sfide per un nuovo sviluppo su quel territorio. Allora, scegliete voi chi vuole approfondire il tema, ma l'esplosione Eni a Calenzano è stata davvero l'emblema, possiamo dire, di questa stagione informativa anche per Piana Notizie.
Ne parlo io. Allora, poi magari Pierfrancesco approfondirà anche lui se vuole dire qualcosa, ovviamente.
Certo.
È stato, diciamo, un tema che purtroppo è esploso in un momento anche delicato a Calenzano. Come hai detto te, purtroppo ci sono stati morti, c'è un'inchiesta in corso, però tutto questo ha dato, diciamo, l'attenzione ovviamente non si è abbassata, e anche recentemente è stato fatto un flash mob proprio lì sull'area per richiedere che quest'area fosse trasformata, venisse trasformata comunque in una situazione di energie rinnovabili, che insomma, diciamo, dovrebbe essere il futuro. E quindi per far capire che quella situazione ormai era superata. Certo, purtroppo uno dice ci voleva l'esplosione, no, però è andata così. Era presente anche il sindaco di Calenzano, Carovani, che fin dall'esplosione aveva proprio detto: qui questo deposito non ci può più stare, dobbiamo rinnovare, dobbiamo cambiare anche un modo di pensare e di prevedere e di immaginare, scrivere e edificare anche il futuro.
Ecco Elena, su questo è intervenuto sin dai primi giorni, diciamo, il presidente della regione Gianni a sostegno di questa posizione di ripensamento, ma da allora ad oggi che basi sono state messe per appunto le alternative, diciamo?
Per adesso si sta solo, diciamo, discutendo, parlando, ipotizzando la possibilità di fare un hub, forse un punto dove per le energie rinnovabili, però ancora credo che la strada non sia tanto semplice, perché comunque c'è anche l'indagine in corso, quindi le situazioni non sono ancora definite per poter realizzare qualcosa. Certo, però c'è la sensibilità e la necessità di cambiare, quindi questo potrebbe velocizzare per certi aspetti gli interventi futuri.
Certo,
è chiaro che siamo in mezzo comunque alle case.
In mezzo alle tante imprese che hanno subito, Pierfrancesco, anche tanti danni collaterali, perché insomma si è parlato davvero di una deflagrazione che ha coinvolto oltre a un chilometro di distanza, insomma è stata importante, questo ha coinvolto anche vari comuni, non solo Calenzano, una situazione davvero drammatica anche dal punto di vista della conta dei danni, ma sul territorio della piana fiorentina e pratese anche le alluvioni del marzo scorso hanno portato a ripensare la gestione e la manutenzione dal punto di vista dell'assetto idrogeologico, la sicurezza, e hanno fatto subito tornare indietro all'alluvione che aveva messo in ginocchio Campi Bisenzio. Ecco Pierfrancesco, che sta succedendo? Nel senso, c'è davvero un nuovo modello di sviluppo urbanistico per Campi, ma non solo?
Allora, per quanto riguarda Campi, c'è da dire che anche se i danni sono stati, perché non dimentichiamo, è anche l'alluvione di metà marzo che ha colpito in maniera più approfondita Sesto e Calenzano, magari su questo è più puntuale, sì. Elena, però anche Campi ha dovuto fare dovuto fare nuovamente la conta con i danni, perché molte abitazioni, molti garage, molti scantinati che erano stati, che erano rimasti sott'acqua con danni ingenti nel 2023, sono tornati un'altra volta a fare conti con acqua e fango. Poi ci vorrebbe una puntata apposta per la questione dei rimborsi, che soprattutto a Campi procedono in maniera molto 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 lenta. Certo è, come dicevi giustamente te Chiara, il territorio andrebbe ripensato. Mi sembra che a Campi un po' si proceda in questa direzione, perché è stato dato un taglio netto a quello che è lo sviluppo edificabile del territorio.
C'è poi la componente della paura, nelle interviste che abbiamo realizzato raccontando le vicende di Sesto e di Calenzano, però sicuramente i campigiani hanno rivissuto anche emotivamente l'ondata alluvionale precedente.
Assolutamente, l'ho visto partecipando ad alcune assemblee, ad alcuni incontri con i vari comitati, che al di là della, come dicevamo prima, della questione dei rimborsi, sulla quale per usare un eufemismo sono arrabbiati, hanno paura che questa tragedia possa ripetersi di nuovo, nonostante, anche questo va detto, i lavori sul territorio siano stati fatti, le argini sono state riparate, sono state rinforzate. L'ultimo tassello, quello su cui si è discusso molto anche nelle ultime settimane, quello relativo al muro di Via delle Corti, in base a quelli che dovrebbero essere gli esiti degli esami fatti sul muro, ricordiamo i blocchi di cemento messi a rinforzare, eccetera. Si parla di fine giugno per l'inizio dei lavori, e quindi per dare una nuova stabilità anche al muro arginale che costeggia il Bisenzio.
E invece Elena Andreini, l'inaspettata furia del Rimaggio ha sconvolto i sestesi e ha lasciato anche molta rabbia per tutto quello che è stato poi anche una polemica, uno strascico rispetto alla manutenzione, e naturalmente non sottolineiamo mai abbastanza quella che è stata la conta dei danni e anche la solidarietà intorno ai tanti volontari che si sono subito adoperati per venire incontro ai negozi e alle abitazioni che erano state danneggiate.
Sì, diciamo che come hai detto te, la furia del Rimaggio, che per la prima volta è esondato a Sesto, ha lasciato tutti senza parole, ma nello stesso tempo in grave difficoltà, e anche si sono ritrovati con la paura addosso adesso di qualsiasi evento meteo un po' fuori dalla norma, se poi c'è ancora un evento fuori dalla norma. E questo ha scatenato sì tanta solidarietà e così via, però ha creato polemiche, anche perché adesso sono in corso i lavori di allargamento, di protezione, di risistemazione del ponte del Rimaggio, dove appunto le acque, rifacendo le sponde anche del ponte che arriva in Piazza del Mercato, Piazza Lavagnini, e con la ricostruzione proprio delle sponde, una delle quali era venuta giù completamente, e anche con l'allargamento del letto del fiume, insomma, così. Quindi ci sono state polemiche perché questi lavori stanno andando avanti, però insomma non sono stati poi come posso dire molto, l'indicazione non è stata proprio così velocissima, e le polemiche poi sono sempre legate, anche in questo caso, e do ragione a Pierfrancesco, anche sui ritardi che ci sono in ogni caso per i ristori. Questo succede ormai, l'abbiamo visto non solo a Campi Bisenzio ma anche a Sesto, ma anche a Calenzano,
che poi si crea una sorta di imbuto nell'interlocuzione, insomma, dei livelli istituzionali, possiamo dire. Ma ha citato un ponte, Elena, e non posso non chiedere invece a Pierfrancesco il ponte di Via Nannucci a San Mauro a Signa. Abbiamo dato notizia nei giorni scorsi, insomma, della chiusura. Immagino i disagi, Pierfrancesco.
Personalmente, anche come cittadino, perché io l'ho usato quotidianamente per i miei spostamenti, ma a parte questo, che penso non interessi a nessuno. Indubbiamente sì, è stata una bella C'è chi dice un fulmine a ciel sereno, c'è chi dice, come tanti cittadini hanno scritto anche sui social in questi giorni, assolutamente no, perché si parla di lamentele, di segnalazioni, addirittura c'è chi mi ha parlato di dossier sulle condizioni critiche del ponte sul Bisenzio, il ponte dei Tombelli che da San Mauro porta appunto verso San Donnino. Non dimentichiamo fra l'altro che poco più vicino c'è anche il ponte al Santo, che è rimasto chiuso 3 anni, anche quello per carenze strutturali, è stato dovuto buttare giù e fare completamente nuovo.
Ecco, qui si parla di una demolizione, non di una messa in sicurezza, di una ricostruzione dell'infrastruttura.
Sì, assolutamente sì, anche in questo caso si parla di una, almeno per il momento, poi vediamo quello che succede in futuro, ma le prime indicazioni, in base a quello che hanno detto anche gli amministratori, è di un rifacimento del ponte, che da quello che mi risulta, da quello che ricordo, mi pare risalga circa 80 anni fa la sua realizzazione. In questi anni di manutenzione è stata fatta pochissima. Questi sono i risultati. Poi ripeto, vediamo se sarà necessaria la sua ricostruzione totale, se basterà un intervento di non lo so, io non sono un tecnico e non posso dirlo. Quello che posso dire è che c'è molta scontentezza fra i cittadini, fra i residenti, fra chi appunto usava questo ponte per spostarsi, per venire verso Firenze, verso lo Smannoro o verso Campi.
E le alternative che sono messe in campo, o perlomeno quelle che ci sono, stanno provocando dei congestionamenti. La situazione permarrà, insomma, quest'estate, immagino andrà così.
Sicuramente sì. Ora magari vediamo un po' come questi sono messi, in cui magari ci sono anche meno persone, può darsi che il traffico ne risenta meno. Non dimentichiamo che l'unica via d'accesso per superare il Bisenzio è il ponte nella zona del Valico, tra l'altro è stato interdetto il passaggio ai mezzi pesanti. Le prossime settimane ci diranno qualcosa in più. Prima parlavamo di carenza di infrastrutture, di ripensare il territorio, probabilmente anche per quanto riguarda i comuni della Piana da un punto di vista viario è arrivato il momento, soprattutto in determinate zone, di ripensarli.
E allora io rimango su Pier Francesco Nesti, prima di tornare ad Elena, con il tema caldissimo della Fondazione Ginori, che sembra, no, nell'interlocuzione con il governo, in particolar modo con il ministro della Cultura Giuli, che sia l'ulteriore tassello rispetto alla vicenda della Fondazione del Teatro della Toscana e della Pergola, di contenziosi di tipo non solo intellettuale, culturale, ma anche politico. Però rimaniamo sulle infrastrutture, Pier Francesco. La tranvia di Campi Bisenzio è stata davvero un leitmotiv dei nostri collegamenti fino alla conferenza dei servizi, fino alla conferma del tracciato originario, le proteste del Comitato di San Giusto che poi l'ha spuntata. Adesso il punto è come fare il capolinea, indreteggiamento no su Piazza Aldo Moro. Qual è lo stato della situazione, soprattutto in prospettiva? Sempre con questa spada di Damocle dei fondi del PNRR, che con questa fattibilità definita a livello istituzionale, insomma, verranno assicurati, però c'è sempre l'incertezza sull'infrastruttura della tranvia di Campi, ancora non è tutta ben chiara, è tutta ben definita nel suo tracciato.
Allora, guarda, proprio la passata settimana ho partecipato a un dibattito organizzato dal PD alla festa dell'unità che si è conclusa ieri sera, a cui partecipavano il segretario del PD di Campi, il segretario del PD di Sesto e il coordinatore del PD metropolitano, proprio sul tema della tranvia. La loro posizione è stata chiara, la conferenza dei servizi ha messo un punto e da lì si parte. Certo è, come hanno detto anche loro, va trovata una situazione migliorativa. Loro sono propensi a presentare, il PD Campigiano, scusatemi, è propenso a presentare una mozione in consiglio comunale dove vengono fatte alcune proposte per migliorare l'arrivo della tranvia nella zona di Piazza Aldo Moro con l'arretramento di alcune centinaia di metri. È una vicenda che anche voi avete seguito di pari passo con noi, prima la protesta dei cittadini di Via di San Giusto, adesso c'è quella di Piazza Aldo Moro. Se prima era Via San Giusto tappezzata di striscioni, adesso è Piazza Aldo Moro.
Poi c'è anche il comitato per la tranvia che invece lo vuole in Piazza Aldo Moro, perché altrimenti parla di parti del territorio isolate, insomma ancora viva la mobilitazione.
Sì, sì, sì. E si parla di, mi pare, di circa 2000 firme raccolte per l'arrivo della tranvia. Insomma, il dibattito è sempre molto caldo, è sempre molto, molto attuale. Come dicevi giustamente tu, Chiara, c'è la spada di Damocle dei finanziamenti del PNR, che sono giugno 2026, e dove deve essere il termine entro il quale, da quello che risulta, almeno i lavori dovrebbero essere iniziati per ottenerli, anche se inizialmente si parlava di conclusione dei lavori entro il giugno 2026. Certo è, ci vorrebbe probabilmente una presa di posizione più netta da parte della politica, se mi è permesso dirlo, una presa di posizione che metta un punto su quello che è la parte finale del tracciato.
Un'assunzione di responsabilità politica, diciamo.
Esatto.
E allora, tema temone quello della Fondazione Ginori, non solo per il cambio e la non conferma del professor Montanari e la nomina di Corsini, ma proprio per il futuro della Fondazione Storica di Sesto Fiorentino. Che scenari si intravedono, Elena Andreini?
Ma gli scenari, allora, diciamo che la fondazione riguarda il museo, appunto, Ginori, e il museo ormai è chiuso da tanto tempo, da tantissimo tempo. Questa situazione del mancato rinnovo, diciamo, della presidenza a Montanari e il cambio di guardia, quindi presidente, con l'avvocato Corsini, che è sindaco di Rio Nell'Elba, questo cambio di scenario cosa ha portato di diverso fino adesso? Ha portato solo la chiusura dell'ampio parco che c'è davanti alla sede del museo chiuso del Ginori, tant'è vero che nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa proprio dei volontari che si occupavano dell'apertura e della chiusura di questa parte, di questo verde. E cosa porterà lo scenario? Non è facile da capire, perché può darsi che prenda anche una rincorsa l'apertura del museo Ginori, oppure che continui a rimanere fermo. Certo, la vicenda è dell'assurdo, diciamo, perché questo museo, che ormai per i sestesi è dato per qualcosa che c'è ma non c'è, cioè non si ha l'abitudine a non vederlo, in questa situazione diventa ancora più ridicola, perché si sta parlando di una fondazione che comunque aveva iniziato a fare un percorso di comunicazione sul museo, e poi adesso cosa succederà è difficile davvero da capire. È chiaro che l'avvocato Corsini, quando mi è capitato di sentirlo, aveva detto che gli era stato chiesto di intervenire, gli era stata appunto data questa nomina, e lui avrebbe comunque risposto: va bene, faccio presidente, però, ecco, non conosceva, da quello che ho capito, molto bene le dinamiche all'interno della fondazione. Però, ecco, non so se questo aspetto sia o meno. Cioè, la fondazione, secondo me, il sindaco di Sesto ha detto ci sarà ancora da andare avanti con la battaglia, quindi vediamo cosa succederà, forse l'estate porterà consiglio.
E a proposito dell'estate, vi chiedo a entrambi un augurio per la Piana, e se volete anche un commento politico rispetto a quello che sta succedendo a Prato. Sicuramente questa valanga e questo terremoto avrà anche delle scosse sismiche nella Piana pratese, non so già se voi le state registrando, Pier Francesco.
Allora, quello che posso dire, fermo restando che dobbiamo essere, almeno per quanto mi riguarda, garantisti fino a che le indagini non hanno fatto il loro corso, personalmente ritengo che sia una vicenda che, come è stato sottolineato da più parti, sia di centro-sinistra, più di quelle di centro-destra chiaramente, che va oltre i confini comunali di Prato. Io non lo so dove porterà tutta questa vicenda, dove porterà l'inchiesta, cosa succederà. Certo è che la politica, non fermo restando l'onestà intellettuale della sindaca Bugetti che si è dimessa, apre un ennesimo capitolo su una politica che probabilmente ha bisogno di, ma parlo a livello generale, non solo
anche perché in qualche modo no, c'è uno stallo adesso, c'è ordinaria amministrazione, esatto, nella gestione, esatto, amministrativa. Tutto questo non fa bene a Prato, non fa bene in generale al territorio intorno a Prato.
Poi non dimentichiamo che in autunno ci dovrebbe votare per quanto riguarda il rinnovo del consiglio regionale. Quindi, insomma, si apre tutta una serie di capitoli che di un libro il cui finale, secondo me, è ancora molto lontano da scrivere.
A partire dai candidati, lo dicevamo con Ciuffoletti, che ancora non sono stati ufficializzati, quindi diciamo ancora il primo capitolo addirittura è da scrivere.
No, ma la cosa buffa, se così la posso definire, è che tutti stanno facendo campagna elettorale, però non è stato ufficializzato nessun candidato.
Esatto. E nella spiacevole situazione di raccontarlo dal punto di vista giornalistico, insomma, noi patiamo per l'elettorato e i cittadini a fronte di un astensionismo che dovrebbe essere combattuto, invece, esatto, così esatto, si rischia di alimentarlo. Un augurio da parte di entrambi, partendo da Pier Francesco e poi dando la parola a Elena, per la vostra piana per quest'estate.
Ma l'augurio è che siano mesi più tranquilli rispetto a quelli che abbiamo passato, dove non sono mancate le polemiche, dove non sono mancati gli scontri anche politici, quindi magari un'estate più tranquilla sotto tutti i punti di vista. È l'augurio che faccio
e che ti fai anche come giornalista, certo.
Se possibile concludiamo con il sorriso, magari se fosse anche meno calda del passato non sarebbe male.
Questa da sarà un po' dura, climatico. Elena Andreini.
Io direi un po' sulla stessa linea, secondo me cercare di trovare delle soluzioni per evitare qualsiasi tipo di litigio e qualsiasi tipo di polemica. Provare, perché le soluzioni, se si vuole, si trovano in qualsiasi ambito. Per cui cercare, diciamo, di riaprire le porte e avviare le strade.
Insomma, una diplomazia di cui avremo bisogno sotto tutti i punti di vista, è
sì,
certo.
Diciamo, parte dalla piana, però è un augurio che farei un po' a tutti, se mi posso permettere di fare questa da persona comune. Ecco, sì, questo, un'estate, per farci detto, più tranquilla, ma anche di una comunicazione fra i vari livelli, e trovare appunto punti d'incontro, se si vuole, si trovano.
Pier Francesco Nesti, Elena Andreini, Piana Notizie, grazie per aver collaborato a questa stagione informativa con un occhio e soprattutto un microfono acceso sulla Piana Fiorentina e Pratese. Grazie davvero per essere stati con noi. Buon lavoro, ma anche, insomma,
grazie,
buon'estate.
Grazie.
Grazie, Chiara.